Why can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off? 'Cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big gay scene. Find a way to add it up. It might be hard, but it might be enough. I'd be grateful, I'd be satisfied. And you might find in time it wouldn't feel so bad. After all, it doesn't take that much, and it would mean a song to me. For you to lose the part that's still afraid and not prepared to see my big gay heart in the dark. My big gay heart, big gay heart, please don't break my big gay heart. Why can't you look after yourself and not down on me? Do you have to try to piss me off? 'Cause I'm easy to please. Why can't you look after yourself and not down on me? Yeah, well, I understand now you're not with the big easy. Big gay heart, please don't break. Big gay heart, big gay heart, please don't break my big gay heart. Big gay heart in the dark, my big gay heart, big gay heart, please don't break my big gay heart.
Cerchi un regalo utile per le festività. Scegli una bici di qualità. Da Special Cycle trovi Brompton, Tern, Dahon, Nanu e le migliori bici cargo europee per portare a scuola i tuoi bimbi in tutta sicurezza. Special Cycle, via San Donato 23, Bologna. Il sabato aperti tutto il giorno.
Nini Yamumu, articoli naturali ed ecologici per mamme e bambini. Pannolini lavabili, fasce e marsupi, abbigliamento in tessuti biologici, articoli per l'allattamento, libri, cosmetica e giocattoli. In uno spazio dove riposare, leggere, allattare o cambiare il pannolino. Nini Yamumu, rispetto, contatto e naturalità. In via Nusadella 9/B a Bologna, 051 99 19 115.
A Natale vai di corsa al birrificio Vecchia Orsa. Alla Spina non ha eguale questa birra artigianale. Poi bottiglie e confezioni che i regali fan più buoni dan lavoro e dignità a persone con diverse abilità. Birrificio Vecchia Orsa, via Colombo 5, zona ospedale San Giovanni Persiceto. Vecchiaorsa.it.
Adesso parliamo di cinema, vediamo cosa offrono le sale di prima visione in città e per farlo abbiamo al telefono il nostro Roy Menarini. Pronto Roy?
Pronto, ciao Piero, saluto a tutti.
Ciao Roy, fermo restando che manteniamo Blue Jasmine di Woody Allen e Dietro i Candelabri di Steven Soderbergh come i nostri film di Natale, li confermiamo Roy?
Li confermiamo.
Sì, ecco, sì. Fermo restando questo, che cos'altro ci consigli?
Guarda, siamo in pieno Natale, quindi sono usciti tutti i film festivi, tranne uno che è Piovono Polpette, parte seconda, un film d'animazione che è il seguito di un film che avevamo molto apprezzato qualche tempo fa. Uscirà infatti il 25 dicembre stesso, di fatto sono usciti tutti i film natalizi, compresi i tre cinepanettoni italiani che mi sono dovuto sorbire come ogni anno, quest'anno davvero molti, e contemporaneamente sono uscite anche le ultime frecce all'arco del cinema non propriamente commerciale, o meglio semi-commerciale, in particolare Filomena di Stephen Frears, che è anche al cinema Lumière originale con sottotitoli italiani, e forse il film più particolare è un po' strano e inatteso, che è I sogni segreti di Walter Mitty di e con Ben Stiller.
Allora iniziamo da qui, con questi sogni, da questi sogni segreti, Roy?
Sì, perché è un piccolo film che mi piacerebbe difendere, perché il rischio è che caschi un po' nel vuoto. È una versione assolutamente apprezzabile e intelligente di un film comunque con buoni sentimenti natalizi, ma al suo interno ha un discorso che ci è molto piaciuto. Che cosa racconta? Innanzitutto è un remake, o meglio una nuova trasposizione di un raccontino di un letterato americano, James Thurber, che era stato già portato sullo schermo da Danny Kaye negli anni 50, ed era il famoso Sogni Proibiti, insomma un film che ha riempito per tanti anni i palinsesti natalizi delle televisioni e che raccontava appunto di un impiegato dalla fervida immaginazione che con le sue fantasticherie riempiva il film appunto di scene surreali e divertentissime. Questa nuova versione di Sogni Proibiti, che in Italia si chiama I Sogni Segreti di Walter Mitty, propone un avanzamento di ragionamento e di riflessione. Infatti abbiamo anche questa volta un mite impiegato un po' imbranato, che è appunto Ben Stiller, che è un'icona della comicità americana e qui anche regista abbastanza raffinato tra l'altro. Ma il nostro protagonista lavora nella rivista Life, quella vera, che ha chiuso i battenti qualche anno fa, e il personaggio e il film immagina che Life passi dalla sua versione cartacea, cioè il luogo più famoso del fotogiornalismo, Life, alla sua versione online, e che quindi ci sia bisogno di un ultimo numero. Questo ultimo numero cartaceo della rivista Life ha bisogno di uno scatto fotografico, il più importante scatto fotografico mai fatto, e scattato da un giornalista, da un fotografo introvabile in giro per il mondo. E allora il nostro mite impiegato, che guarda caso è impiegato alle pellicole, quindi è impiegato nell'archivio fotografico di Life, comincia a girare tutto il mondo, pur essendo imbranato e sognatore, alla ricerca di questo fotografo per l'ultimo importante scatto. È quindi un grande inno all'analogico contro il digitale, è un grande inno all'emulsione chimica della fotografia, ed è anche una grande avventura per grandi e piccini, che almeno ha una motivazione che ci è piaciuta molto, sia pure un po' nostalgica.
Ecco le tue anime gemelle. Cheryl Meloff, manda un wink. Impossibile soddisfare la richiesta.
Ciao, come posso aiutarti?
Ciao, non riesco a mandare un wink ad una persona.
Ok, sono sul tuo profilo. Hai lasciato diversi spazi in bianco.
Ok, beh, in realtà non sono stato in posti notevoli o degni di menzione.
Hai mai fatto qualcosa di notevole e degno di menzione?
Che uomo notevole!
Pronto? Sei ancora lì?
Scusa, mi ero incantato un secondo.
Ah, ok. Ti capita spesso?
In un prossimo futuro avremo il privilegio di pubblicare l'ultimissimo numero di Life Magazine. Jumping up and down the floor. E per quel numero abbiamo appena ricevuto da Sean O'Connell il negativo 25 per la copertina.
Dov'è il 25?
Qui non c'è.
Lo so.
Il ghiaccio, Saves, si muove come una mujer.
Dove sei stato?
Sfidavo i limiti dell'umano e spirito.
Mi piacerebbe scalare i tuoi ricci, sfidarli.
Ehi!
Ehi!
Com'è andato il weekend?
È stato meraviglioso!
Wow!
Come dici quando lui va in uno di quei suoi posticini?
Si incanta.
Lo fai ogni tanto. Qual è il problema?
Ho perso una fotografia. Ehi! Quando ti rivedrò, vedrò quella foto! Ehi, macchina dei sogni! Quando ti rivedrò, vedrai quella foto.
Dovresti andare e risolvere il caso. Adoro i misteri. Ci sono cose che non ti sembrano collegate. Alla fine, le colleghi e tutto ha un senso.
Una volta sapevo chi volevo essere. Cosa volevo fare.
La vita è avere coraggio e affrontare l'ignoto.
Ma Roy è super avventuroso, perché adesso sentendo il trailer magari non rende l'idea, ma vedendolo insomma fa una sorta di supereroe questo protagonista, Roy.
Eh no, in verità appunto è supereroe nella sua immaginazione, infatti alcune di queste fantasticherie vengono anche un po' alluse nel trailer, e poi cerca di inseguire questa benedetta fotografia, ma ovviamente gliene capitano di tutti i colori, anche di cose molto pericolose, ma ovviamente le affronta non certo con lo spirito dell'eroe, ma cercando di vincere le sue paure per arrivare finalmente alla fonte di tutto questo, che è il fotografo introvabile, interpretato niente meno che da Sean Penn, il quale offre un'interpretazione molto autoironica, molto divertita, come mito introvabile della fotografia, e che fa un contrasto con la faccia un po' demente di Ben Stiller, molto, molto divertente. Come si è capito dal trailer, si tratta di un film insomma che spinge poi ai buoni sentimenti, a realizzare se stessi, a tutte le cose che ci sono in un film di Natale, quindi è chiaramente un film natalizio e con la lacrimuccia che scorre, ma proprio la base del discorso di Ben Stiller, che ha costruito questa grande avventura sull'amore per la fotografia e la pellicola, lo fa diventare insomma molto più digeribile ai nostri stomaci, e poi anche insomma molte delle cose che accadono, molte delle gag sono molto garbate, riuscite, lontanissime dai ritmi di certi cinepanettoni, e quindi secondo me è il film natalizio per eccellenza, ma quello intelligente.
Ma ci sono anche comunque gli effetti speciali, quando lui sogna di fare queste avventure, di fare queste cose audaci e molto da eroe, insomma sono belli anche da vedere gli effetti speciali, comunque sono credibili, Roy.
Mutatis mutandis, ovviamente il livello dei due film è ben diverso, però è un discorso simile a quello di Ugo Cabret di Scorsese, cioè fare un omaggio alle immagini del passato, alla grande cultura fotografica statunitense attraverso le nuove tecnologie di oggi. Anche Scorsese omaggiava l'artigianato di Méliès attraverso un film fortemente digitale. Ecco, anche nel caso di Ben Stiller, ripeto, fatte le dovute proporzioni, ci troviamo di fronte a un film che usa tutte le possibili tecniche di effetti speciali, almeno per, come dire, illustrare le fantasticherie buffe del nostro protagonista, per costruire però con i mezzi di oggi un nostalgico omaggio al fotochimico di ieri.
Per nulla stucchevole, Roy?
No, non particolarmente stucchevole, soprattutto fatto con buon gusto, con un amore sincero per quello che si racconta. Il film, infatti, ho la sensazione che non funzionerà granché bene per il grande pubblico, proprio per i suoi ritmi dilatati e proprio perché in fondo è un film che non ha un vero genere, un po' commedia, un po' avventura, un po' comico, un po' surreale, e distribuito alla chetichella senza grandi battage pubblicitari, e allora tra i grandi film di Natale, grandi perché molto distribuiti, preferisco difendere questo.
Tanto hai detto ritmi dilatati, ma ovviamente nel trailer, che peraltro un trailer lunghissimo, dura 3 minuti, hanno selezionato tutte le scene d'azione, Roy, ovviamente.
Eh certo, ovviamente. Invece proprio le esitazioni sono belle in questo film, comprese quelle del protagonista che si incanta, rimane a fissare un muro perché comincia a pensare alle sue fantasticherie. Ovviamente anche un po' una metafora dello spettatore cinematografico che si mette fermo di fronte a uno schermo e lascia viaggiare la propria fantasia insieme al film, e quindi un film fatto in verità di esitazioni e di ritmi tutt'altro che travolgenti. Anche qualche recensione negativa si è proprio concentrata sul fatto che il film sia troppo diluito, invece per me è uno dei suoi meriti maggiori.
Quindi non gli hai trovato nessun difetto, Roy?
Ma sì, insomma, è un film ovviamente che ha un respiro debole, che rischia di precipitare ogni tanto un po' nel New Age, insomma non è che rimarrà tra i primi della top 10 di quest'anno, però è un film degnissimo. E allora mettendosi, come dire, il cappello di Babbo Natale, dicendo vediamo un film natalizio ma non per forza scemo e stupido, vediamoci Walter Mitty.
I sogni segreti di Walter Mitty, quindi al verde ci arriviamo.
Al verde ci arriviamo, sì, sicuramente.
Un verde leggerino,
leggerino, verde, sì.
Quello che chiamiamo verde pisello.
Esatto, esatto.
Quello che definiamo verde pisello. E quindi però i verdi pieni allora rimangono Blue Jasmine e Dietro i candelabri. Quelli...
Eh sì, perché tu sai già che non mi è piaciuto tanto Filomena di Stephen Frears, che in verità per i miei colleghi è di gran lunga il verde di queste vacanze.
Di queste vacanze. So già, lo hai detto ai 4:20, Roy, che Filomena non ti è piaciuto. E allora affrontiamolo, Roy.
Dunque, allora il film, ricordiamo di cosa parla, parla di una ricerca condotta da un giornalista che nel frattempo aveva fatto anche carriera politica finita male, un giornalista che tenta di rilanciarsi nel mondo della comunicazione, lo fa aiutando una povera vecchietta interpretata da Judi Dench, a cui era stato tolto il figlio neonato quando lei era ospite, diciamo così, di un convento di suore cattoliche ferocissime che non accettavano il figlio della colpa, ed era stato dato in adozione questo bambino. Lei non l'ha mai più rivisto e chiede a questo giornalista investigativo di aiutarla a ritrovarne le tracce. Parte così un viaggio sia nel vecchio convento, dove ancora esistono delle omertà molto forti per il periodo dell'oscurantismo religioso in Irlanda, e poi anche in America, dove arriveranno le tracce di questo figlio. Non possiamo raccontare più di questo perché i colpi di scena intorno al destino di questo figlio della donna sono quelli che commuovono di più gli spettatori. Diciamo che tutto è scontornato intorno a questo personaggio, ben interpretato ovviamente da Judi Dench, di una donna che ha subito tanto ma tuttora rimane una credente molto forte, che non ama il lato più oscurantista della Chiesa ma una religiosità un po' folk, un po' personale. E allora secondo me proprio qui si celano un pochino, secondo me, le ipocrisie del film, oltre a una qualche astuzia nel far piangere gli spettatori di sé, perché hanno bisogno quasi forse di una scusante per commuoversi, proprio in questo personaggio folk che dovrebbe così accontentare il nostro sguardo di colti spettatori da salotto, che dobbiamo allo stesso tempo compiangere questa donna e farci insegnare le buone sane ricette popolari. Ecco, trovo in questo un certo paternalismo.
Ecco, allora questo sì stucchevole, Roy, allora.
Questo è abbastanza stucchevole, sì, è una sceneggiatura di ferro da un certo punto di vista, perché non si può negare che il film funzioni, che l'interesse in quello che avviene sia importante, che i bisticci tra il giornalista ateo e la nonnina cattolica siano molto divertenti, però pur sempre in un cinema un po' da nonni ci troviamo, e un cinema inglese di quelli che Truffaut avrebbe attaccato a testa bassa negli anni 50, quando lui diceva che cinema e inglese sono un ossimoro, una contraddizione in termini. Io non arrivo a dire tanto, ma insomma siamo esattamente in quel tipo di film.
Rosso addirittura, Roy?
Allora, mettiamola così, se devo dare un giudizio anche un po' ideologico, ecco, mettiamola così, la mia è una critica ideologica, una decostruzione ideologica del film che secondo me ha una dimensione conservatrice e paternalista molto forte, allora è un rosso. posizionando il film in un normale mercato in cui si vanno a vedere film di questo tipo, d'essè, allora è un giallo, va bene, insomma, un film che si può vedere, ha una bella sceneggiatura, ha vinto la sceneggiatura a Venezia e ne vincerà probabilmente di premi, ma l'astuzia secondo me prevale di gran lunga sulla sincerità.
Quindi Filomena, l'ultimo film di Stephen Frears, gli diamo un arancione a questo punto.
Esatto, ecco. Mettiamo l'arancione.
Gli diamo l'arancione e a Lumière si può vedere in lingua originale?
Si può vedere in lingua originale, sì. È importantissimo per un film del genere, visto che insomma siamo in un ambiente inglese, poi si va a conoscere le storie irlandesi, poi si va in territorio americano, tante diverse parlate del presente e del passato, presente geograficamente diverse, si scambiano tra di loro e quindi va visto in originale.
E appunto magari in versione doppiata risulterebbe ancora più brutto di quanto, di quanto almeno a te ovviamente, poi insomma ci sono appassionati di questo film. Che poi a te è un pezzo che Stephen Frears non ti piace, o mi sbaglio, Roy?
Ecco. Sì, è un pochino imbrocchito, un regista che è sempre stato un eclettico, quindi di alti e bassi, ne ha avuti parecchi dall'epoca delle Relazioni pericolose, avevamo anche stroncato il suo ultimo film, Una ragazza a Las Vegas, un film anonimo, stranissimo, girato con la mano sinistra, con Bruce Willis giusto l'anno scorso. Questo è un film di cui lui è molto più convinto e cui torna al cinema che conta, questo è sicuro, ma mi ha convinto meno me.
Il pubblico comunque correrà numeroso, Roy?
Penso di sì, penso che possa numeroso, ovviamente, per quanto può correre numeroso a un film de sé, ma potrebbe essere il vincitore al botteghino di quest'area de sé, anche perché Woody Allen era uscito a inizio dicembre e comincia magari un pochino a mostrare la corda in termini quantitativi.
Dietro i candelabri di Steven Soderbergh sta reggendo bene, Roy?
Sta reggendo, quindi insomma questo è un po' il ventaglio di Natale, anche con i film usciti un paio di settimane fa.
E a questo punto abbiamo ancora qualche minuto, diciamo, di questi cinepanettoni, ma sembrava che ne fosse stata decretata alla fine, invece sono tornati addirittura tre, hai detto, Roy?
Sì, non finiscono mai, davvero pochissimi minuti, poi a mia volta vi saluto, ma non serve molto a liquidarli, perché uno è di nuovo Neri Parenti, che è vero che non ha più De Sica e Boldi, è vero che ha finito la serie del Natale A, però dall'anno scorso se n'è inventata un'altra, che è Colpi di, l'altra volta era è Colpi di Fortuna, l'altra volta non me la ricordo nemmeno, comunque Colpi di Fulmine l'altra volta, questa volta Colpi di Fortuna, sono tre episodi con De Sica, Luca e Paolo delle Iene e altri comici nazionali, ognuno dei quali gira intorno alla fortuna e la sfortuna, tanto per dire quanto la vecchia Iella funziona ancora in questa sorta di residuo antichissimo della farsaccia italiana, e il film, persino da parte dei critici che snobisticamente apprezzano ancora Neri Parenti, è stato stroncato, per dire che siamo proprio ormai agli scarti, alla fagiolata con gli scarti.
E però ancora qualcuno a bocca, Roy?
Qualcuno a bocca, sì, perché insomma anche se ormai hanno dimezzato gli incassi di un tempo, comunque i suoi 8-10 milioncini di euro se li porta a casa, questa volta sembra davvero l'ultima, ma non ci crediamo, Neri Parenti ha detto che non ce ne sarà un altro, ma ogni volta l'ha detto e poi ce n'è sempre un altro. Poi c'è un cinepanettone un pochino più su, tra virgolette, che è di Brizzi, di Fausto Brizzi, che una volta sceneggiava il cinepanettone, adesso si è messo in proprio e ha fatto Indovina chi viene a Natale, un'altra farsa appena un po' meglio recitata, con Abatantuono e Bisio, parenti serpenti che si trovano sotto l'albero con una serie di equivoci generano a causa insomma di vicende che non vale nemmeno la pena raccontare, tutto girato in poche camere, un Natale che va a finire molto, molto male per motivi di equivoci tra parenti, appunto.
Ma tra l'altro appunto girati anche male questi film, no? Dicevamo, perché anche per quanto sì, magari incassano meno, ma li girano sempre peggio, spendendo sempre meno a farli, no, Roy?
Questi. Sì, sono quasi del tutto finanziati dalla product placement, quindi non sono pienissimi di marchi e di marche sulla qualcosa, io non ho di partenza una negatività, penso insomma che siamo in un mondo commerciale, quello del cinema, quindi ci stanno anche i marchi pubblicizzati dentro il film, ma non in quel modo, cioè sembra più il film al servizio del product piuttosto che il contrario, e il resto sono sempre molti interni, primi piani e stacchi di montaggio abbastanza rozzi, linguaggio piattamente televisivo, non la televisione seriale contemporanea, quella più sperimentale, ma proprio quella più piatta di una volta. E il terzo, infine, con il quale concludo, Leonardo Pieraccioni, che ripropone per l'ennesima stanca volta il suo personaggio di adolescente mai cresciuto, con un titolo tra l'altro in italiano bizzarro, si chiama Un fantastico via vai, mai mi sarebbe venuto in mente un titolo meno attraente di questo, e il fantastico via vai sarebbe appunto Pieraccioni che entra e esce dal suo passato cercando di riconquistare la moglie, ma ripeto, siamo esattamente nella fotocopia di tutti gli altri film di Pieraccioni precedenti.
Beh, insomma, in confronto, come dicevi all'inizio, qualche settimana fa quando è uscito, in confronto Checco Zalone è un maestro del cinema, Roy, no?
Sì, infatti questi film rivalutano ancora di più Zalone, dimostrando che sì, che avevamo visto giusto quando diceva comicità sicuramente superiore, e per di più la sua modalità ha fatto invecchiare un po' tutti gli altri film.
Quindi i tre film Panettone che sono in circolazione, Pieraccioni, l'ultimo film di Pieraccioni, Neri Parenti e Fausto Brizzi, ovviamente zero spaccato, no?
Questa, zero spaccato, ecco. rosso pieno. Adesso vi devo salutare, caro Piero e cari amici, perché sono atteso da una lezione pur di sabato.
No, lo so, sei a Venezia, diciamola tutta, e sei lì all'Hotel de Ben come al solito quando vai.
Esatto.
Quando vai a Venezia.
In verità, che ci crediate o meno, sto tenendo un master, ma so che è difficile da far credere il sabato 21 dicembre, però in ogni caso devo andare.
Devi andare, Roy Menarini, sulle orme di Luchino Visconti a Venezia, al Lido.
Esatto, immaginatemi così, mentre vi auguro a te, a Piero, a tutti gli ascoltatori un buon Natale.
Buon Natale, buon fine, buon Capodanno, quindi ci possiamo risentire subito dopo la Befana, cosa dici, Roy? Ti abbiamo perso, Roy, ci senti, Roy? Ecco, aveva detto ai 26 ci fermiamo, sono le 11:26 e 44 secondi e si è fermato. Io cercavo di trattenerlo, ma niente, ha fatto finta che è caduta la linea. E comunque sì, insomma, Roy lo risentiremo sicuramente, sì, subito dopo la Befana magari, perché mi diceva che usciranno anche dei film, sono in uscita anche dei film interessanti all'inizio, subito all'inizio dell'anno nuovo, quindi magari lo risentiremo con la prima puntata di Humus quando ricominciamo, vale a dire martedì 7 gennaio, ecco, risentiremo dentro a Humus Roy Menarini. Tanto per chi vuol sentire, ecco, ci sono nella home page del nostro sito, abbiamo ricordato la settimana, i film della settimana di Natale, i film di queste feste, I due verdi pieni, Blue Jasmine di Woody Allen e Dietro i candelabri di Steven Soderbergh. Se avete voglia di sentire, risentire la critica di Roy Menarini, la trovate il file audio a partire dalla prima pagina del nostro sito www.rcdc.it.
Di potenza tutto quello che può darti la felicità, prendendo le ruote le mettiamo qua, un bel motore che veloce va, poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa, in ogni strada suonerà, scooter linea, nuova linea porterà,
freno a disco, novità. Fischiamo bene tutto quanto ed ecco qua, il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità, in capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà.
E sera balli Lambre Twist,
in tutto il mondo balli Lambre Twist,
con le maracas tra le piante di banane,
nelle notti indiane balli Lambre Twist.
Lambretista, Lambretista, Lambre Twist, tutti in pista, Lambre Twist, chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambre Twist, in riva al mare con il Lambre Twist, a lavorare con il Lambre Twist, con la tua bella a passeggiare puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambre Twist. Lambre Twist,
mattina e sera balli Lambre Twist,
in tutto il mondo balli Lambre Twist,
con le maracas tra le piante di banane,
nelle notti indiane balli Lambre Twist.
Lambretista, Lambretista, Lambre Twist, tutti in pista, Lambre Twist, chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambre Twist, in riva al mare con il Lambre Twist, a lavorare con il Lambre Twist, con la tua bella a passeggiare puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambre Twist. Lambre, Lambre Twist.
Un regalo bello davvero? Lo trovi nei negozi di Natale di Emergency, tra vini e delizie da veri intenditori, artigianato etnico, cosmetici, abiti e accessori per la casa. E con i tuoi acquisti sosterrai il programma Italia di Emergency, che offre cure gratuite a chi, anche in Italia, non può averle. Scopri dov'è il negozio di Emergency più vicino a te su natale.emergency.it. Auguri.
Nini Yamumu, articoli naturali ed ecologici per mamme e bambini, pannolini lavabili, fasce e marsupi, abbigliamento in tessuti biologici, articoli per l'allattamento, libri, cosmetica e giocattoli, in uno spazio dove riposare, leggere, allattare o cambiare il pannolino. Nini Yamumu, rispetto, contatto e naturalità, in via Nusadella 9/B a Bologna, 051 99 19 115.
L'importante è il pensiero o solo regali utili? Meglio griffato o tarocco di classe?
Vuoi dare valore ai tuoi regali? Passa alla Bottega della Canapa. Qualunque cifra tu voglia spendere, scegli oggetti di valori, ecologici, belli e etici. Da oggi Bottega della Canapa è anche bottega sociale. A Bologna, in via Marsala 31.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, la campagna abbonamenti è finita, ma per abbonarsi a Radio Città del Capo non è mai troppo tardi e potete farlo quando volete. Chi ha vinto favolosi premi si affretti a ritirarli. Ci trovate in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì in Mura di Porta Galliera 1/2A.
Libera Radio presenta Nuove Resistenze, storie e voci ribelli contro le mafie. Un programma di Federico Lacche e Laura Galesi.
Buongiorno da Federico Lacche e bentornati all'ascolto. Un anno di nuove resistenze, così si intitola la riflessione di Laura Galesi su quanto abbiamo scelto di raccontare in questo 2013. Un racconto fatto soprattutto di voci, voci di donne e di uomini le cui scelte, le cui attività quotidiane per noi rappresentano la notizia. La testimonianza come strategia della memoria, come impegno costante, come resistenza e ribellione all'arroganza e alla ferocia mafiosa che, oltre che i mercati, l'economia e la politica, colonizza l'etica e la cultura di un intero paese.
Un anno di buone prassi, è quello che abbiamo voluto raccontare attraverso la nostra trasmissione Nuove Resistenze. Abbiamo parlato di gente comune, non certo di eroi, che grazie al lavoro individuale e collettivo sono riusciti a dare risposte concrete ai fenomeni criminali e mafiosi. L'idea della nostra trasmissione è quella di raccontare le buone pratiche dei territori, da nord a sud, quasi come un pensiero, una voce unica. I protagonisti sono giornalisti, magistrati, imprenditori, commercianti, amministratori pubblici, lavoratori, associazionismo e politica. Sono loro le voci, le nuove resistenze. Abbiamo raccolto voci, storie, descritte i loro volti pieni di orgoglio e di rabbia e qualche volta ci siamo anche commossi. Lo abbiamo fatto quando Antonio, ora testimone di giustizia, e questo è il nome che abbiamo scelto per lui, ci ha raccontato la sua storia di imprenditore in Veneto, vittima di usura. Per 9 mesi si è infiltrato nella camorra a Padova, dove ha recitato il ruolo del camorrista per far arrestare i suoi aguzzini, travestiti da uomini per bene di una società finanziaria. Il suo è un racconto di dolore e di rabbia, quella che però ti consente di dire di no e cambiare le cose.
Quando io l'ho denunciato e poi sono entrato a vedere cosa combinavano loro dalla mattina alla sera con l'aiuto della DIA, in realtà quasi facendo l'infiltrato, e ho visto realmente di quello che erano capaci, cioè in realtà veramente picchiavano chi li capitava senza problemi, erano dei veri animali e le minacce erano pure dure nei confronti di tutti quelli che non rispettavano i loro patti.
Di altri imprenditori, intendi?
Sì, di tanti altri imprenditori che io ho visto, perché loro li portavano in realtà sul mio cantiere per picchiarli e io di solito ero sempre presente quando succedevano queste storie. E cercavo di mettermi in mezzo per salvarli il più possibile dalla violenza, però fino a un certo punto.
Questi erano casalesi?
Erano casalesi, sì.
Casalesi?
Almeno loro così dicevano, che erano di Casal del Principe ed erano della Camorra.
E poi cosa è successo in questi mesi? Cioè tu sei andato a denunciare direttamente alla DIA?
Io sono andato a denunciare alla DIA. La DIA in realtà, siccome doveva fare l'indagine, perché non è che puoi arrestare uno così velocemente, in realtà io sono rimasto come infiltrato. Cioè alla sera facevo il resoconto della giornata alla DIA e facevo sapere tutti i loro movimenti, che combinavano, che non combinavano, come si comportavano con le persone.
Cioè tu facevi finta di essere un mafioso come loro?
Sì, io con loro facevo finta di essere diventato uno della banda, e ho avuto tante offerte, se restavo con loro mi avrebbero dato soldi, macchine, mi avrebbero fatto diventare un buon politico, che oramai si sono fissati che i politici li mettono loro, ecco.
E questo è quello che accade anche quindi nel Veneto, non è un problema solo del Veneto, sud.
Ecco. Cioè, il segnale che loro possono tutto in realtà. Sono convinti di essere potenti, con i soldi riescono a fare tutto.
Hai mai rischiato di essere scoperto? E soprattutto tu come eri seguito, per esempio in questo caso dalla DIA, quando eri inviato là? Per esempio una giornata tipo in mezzo a loro, com'era?
Allora, io c'avevo dei rilevatori che mi avevano messo addosso la DIA, ecco. E una giornata tipo era che mi portavano, magari prima ci vedevamo sul cantiere, incontravano qualcuno, lo picchiavano giusto per dare un po' di dimostrazione che volevano i soldi, che c'era sempre chi non ce la faceva giustamente a pagare, perché i tassi erano altissimi, erano il 20% mensile, cioè ti prestavano 10.000, dovevi dare 2.000 al mese, o 100.000, erano 20.000 euro al mese, non ci riusciva quasi nessuno, ecco. E loro a sto punto diventavano, entravano dentro le proprietà, prendevano tutto, svuotavano tutto. Tu eri sempre debitore con loro, in certe proprietà c'era pure qualcuno, mettevano un uomo loro, per esempio in certi magazzini, dove riscuoteva al posto del proprietario, era la cassa, ad aspettare che prendeva tutti i soldi. E io andavo là insieme a loro, perché siccome ero l'unico che conosceva di costruzione, mi dicevano cosa dobbiamo prendere, pannelli, quello, quell'altro, prendevano sta roba e svuotavano i magazzini e poi li portavano in giro, li vendevano in giro. E poi io la sera andavo alla DIA a fare il rapporto di tutto quello che era successo durante la giornata, ecco.
Adesso tu sei, insomma, vivi in una località protetta, sei diventato in...
Sì, adesso vivo in una località protetta, sì, quando non si risolve il tutto, ecco.
E sei diventato ufficialmente un testimone di giustizia?
Sì, ufficialmente testimone di giustizia e sono sotto protezione.
Quando invece tu hai smesso, insomma, di essere infiltrato, che cosa è successo?
È successo che per 2 mesi mi è dato a mangiare la Caritas, perché prima che si decideva cosa mi doveva succedere, allora ho dovuto aspettare che mi chiamavano a Roma in commissione. Io sono stato 2 mesi che con l'aiuto personale della DIA di Padova ne sono riuscito a vivere, a sopravvivere, ecco.
E poi i sindaci, come Maria Ferrucci, sindaca di Corsico, che ha deciso di fare in quanto in suo potere per evitare che gli appalti comunali finissero nelle mani delle imprese colluse con la criminalità organizzata, e si è subito resa conto della vera emergenza costituita dalle mafie, che hanno capitali enormi da investire in un periodo di grande crisi. Un fenomeno che vede protagonista un nord produttivo e troppo spesso sordo, che in passato ha guardato alle mafie come un fenomeno meridionalista e povero. Ferrucci ci racconta di mafie liquide, di uomini cerniera, rappresentati spesso da amministratori e professionisti collusi.
Non sono tanto le questioni delle lettere anonime, di queste cose, quello che leggo in maniera differente è quello che succede in Consiglio Comunale. Noi abbiamo una specie di stillicidio di richieste di accessi agli atti che non riguardano neppure la nostra legislatura, ma magari ti dicono: io voglio l'accesso agli atti per 10 anni su questa cosa, e quindi mettono in un'enorme difficoltà gli uffici, che quindi diventano esasperati da continue richieste che ovviamente sono il più delle volte di tipo strumentale e che hanno quasi un intento, che è quello di creare nei dipendenti una specie di non condivisione del percorso che stiamo facendo sulla legalità, perché tutto quello che noi stiamo facendo si scontra con una serie di privilegi, piccole clientele, di grandi clientele e forse anche di chi chi lo sa, forse abbiamo rotto un sistema di cui neanche noi ci siamo resi conto della portata, insomma, fino a un certo punto. E il fatto che noi siamo costantemente attaccati, dove si dice, ah, ma voi parlate della legalità, però questa cosa non l'avete resa trasparente, quando magari sono sul sito le notizie, sono dappertutto, ma quello che conta è che uno lo va a dire ai giornali. E se io, come diciamo replica, dico no, ma era la notizia, era lì, era lì, era lì, non conta più niente, conta il primo che ha parlato, no? E questa cosa sta andando avanti in maniera sempre più forte da diversi mesi, che è una campagna di delegittimazione fatta in modo sistematico sul tema della legalità. Quindi noi da una parte facciamo il lavoro sul recupero dell'evasione fiscale, sul fatto di aggiungere, diciamo così, una sorta di termometro di rischio alle nostre banche dati, in modo tale da avere proprio in maniera automatica la segnalazione di quelle situazioni che potrebbero essere anomale e che vanno segnalate agli organismi competenti per fare delle indagini. Tutto quello che stiamo facendo, il lavoro sulla legalità dal punto di vista dell'educazione, della cultura, della scuola di buone pratiche per gli amministratori, del lavoro contro il gioco d'azzardo, sui bilanci di giustizia per dire usiamo in modo diverso i nostri soldi, perché se noi inseguiamo i soldi come unico mezzo che dia un senso alla nostra vita, ci mettiamo nelle mani anche di chi delinque. Se invece per noi hanno senso altri valori, siamo inattaccabili. Tutto questo scompare nel momento in cui siamo costantemente attaccati da parte di quasi tutti, insomma, i consiglieri della minoranza, ma in modo particolare alcuni che hanno una specie di particolare attenzione a continuamente mandare 10 interpellanze, una lettera, una mail, una richiesta di chiarimenti, una nota, un accesso agli atti, ma costantemente, cioè ogni giorno, con una costanza che è quasi spaventosa. E credo che questo sia la cosa più preoccupante, perché significa che è nella politica il problema, come succede sempre, cioè non c'è la mafia senza politica non può sopravvivere. Mi preoccupa più questo che non le lettere anonime, onestamente.
Questo sguardo a nord all'economia delle mafie è stato per noi un tema caldo che abbiamo voluto raccontare a più voci. Certo, non poteva mancare quella dell'informazione. Quest'anno ha visto l'arresto di Nicola Fenia, meglio noto come Rocco Ucurtu o il re delle slot machine. Fenia, nella ricca Emilia Romagna, era titolare di una costellazione di società che noleggiano videoslot e proprio in questo settore, già nel 2003, ponevano l'attenzione gli investigatori della DIA. Sempre nei primi anni del 2000 Fenia era stato inserito in un'importante indagine antidroga che riguardava enormi quantitativi di stupefacente lungo l'asse calabro pugliese. Nonostante fosse un personaggio conosciuto agli inquirenti, Fenia è comunque riuscito a mettere in piedi un impero basato sul gioco d'azzardo, correndo sempre sul filo tra legalità e illegalità e condannato a una vita sotto scorta del giornalista Giovanni Tizian, al quale è stato intimato di sparare in bocca per avere raccontato gli intrecci tra gioco d'azzardo e mafie al nord. Ed è la libertà di informazione uno dei pilastri che abbiamo voluto raccontare nella nostra idea di nuove resistenze, così come ci hanno raccontato lo stesso Tizian e Esther Castano, che da bambina sognava di fare reportage di guerra. Da grande ha avuto il coraggio di raccontare l'andrangheta, spesso travestita da istituzioni, in un nord silente per soli 3 euro a pezzo. Sta in quei pochi euro il coraggio di tanti cronisti, costretti loro malgrado a diventare eroi per pochi euro.
Tutto nasce nell'ottobre 2011, Alto Milanese mi affida in quel periodo Sedriano come comune da seguire e appunto quindi vado a conoscere questa figura, questo politico, Alfredo Celeste, un uomo tra l'altro galante, gentile. Durante la prima intervista si era dimostrato orgoglioso di far vedere il suo operato, se non fosse che nel suo operato c'era qualcosa che non andava, e infatti proprio in quel qualcosa che non andava cercai di capirci qualcosa di più, perché attirò la mia attenzione. Articolo dopo articolo siamo arrivati ad un anno di distanza dalla prima intervista. Adesso questo sindaco si trova agli arresti domiciliari e altri due uomini chiave di Sidriano, della politica sidrianese, sono in carcere. Uno è Eugenio Costantino per i suoi rapporti di affiliazione con la cosca di Grillo Mancuso. L'altro, Silvio Marco Scalambra, è il faccendiere del sindaco, marito di una consigliera PDL ed è il collettore di voti dell'Andrangheta. Queste le accuse, ma prima delle accuse, diciamo, c'è tutto un lavoro dietro, sia da parte della magistratura e quindi degli organi e le autorità preposte, che nostro di cronisti. Ci siamo sempre presi la responsabilità di andare oltre al semplice comunicato stampa che il sindaco e l'amministrazione ci inviavano in posta elettronica, ma abbiamo cercato di fare un lavoro, io credo, onesto e nel pieno rispetto dei cittadini, guardando i reali problemi del territorio, ecco.
Questo lavoro ti ha portato poi però ad avere, durante appunto il tuo lavoro, una notifica, ti è stato notificata una diffida,
sì,
no, da parte,
sì,
del,
esatto,
sindaco?
Io ho avuto due querele, una per diffamazione da parte dell'avvocato del sindaco che si è sentito offeso dal mio articolo, e l'altra querela invece è una querela pluriaggravata. Sono stata accusata di aver condotto in questo anno di lavoro una campagna diffamatoria contro il primo cittadino, mentre in realtà semplicemente scritto degli articoli nel pieno rispetto delle regole e sempre documentati. Oltre a queste due c'è stata sì anche una notifica in caserma dei carabinieri in cui il sindaco intimava che se l'avesse avvicinato o semplicemente contattato telefonicamente mi avrebbe denunciata per molestie.
Tu hai trovato vicinanza da parte, a cominciare diciamo dalle forze dell'ordine, pure da parte della cittadinanza, da parte dell'ordine,
allora,
dei giornalisti?
Vicinanza dalle forze dell'ordine, devo dire, mi spiace enormemente dirlo, ma no. Non mi sono sentita tutelata quando venivo chiamata in caserma, convocata dal sindaco, ma con il comandante dei carabinieri come interlocutore che leggeva i miei articoli e su consiglio del sindaco mi diceva di smettere di trattare determinati argomenti. Non mi sono sentita tutelata quando il 14 novembre scorso, al termine del consiglio comunale, davanti a tutti, anche ai carabinieri, l'assessora all'urbanistica Linda Ghidoli mi ha aggredita fisicamente. Solidarietà da parte dei colleghi giornalisti ce n'è stata tanta, prima di tutto da parte del mio direttore, che non mi ha mai abbandonata durante quest'anno di lavoro, anzi mi ha sempre incoraggiata, spronata e consigliato di andare avanti. Altri colleghi sì, soprattutto a livello nazionale, nel senso, il mio caso, un po' perché è così giovane, un po' perché l'inchiesta è stata fatta in una situazione di totale precariato, ha attirato l'attenzione delle testate e TV nazionali. Zero solidarietà da parte invece dei cronisti locali, di testate che si definiscono nostri concorrenti. Però ecco, ognuno fa il suo lavoro onestamente e come crede sia meglio, nel rispetto dei cittadini che sono i nostri elettori. La cittadinanza a Sidriano, la buona cittadinanza c'è sempre stata anche prima che scoppiasse il caso Celeste.
Tu hai parlato, oltretutto hai usato la parola precariato.
Guarda, io faccio la giornalista da 5 anni, sono iscritta all'albo dei pubblicisti di Milano da 2 e la mia retribuzione non è cambiata nemmeno di un euro dal primo articolo scritto nell'estate del 2008 ad oggi, primo articolo retribuito. È difficile perché non ho mai visto un rimborso spese, non ho mai visto uno stipendio, un fisso mensile, e purtroppo è una realtà in cui si scontrano tutti, la gran parte dei cronisti della mia età e anche più grandi.
È nell'assenza dei diritti che si perde il confine tra legalità e mafia, quando il lavoro che dovrebbe essere un diritto diventa un favore o semplice sfruttamento. Così come ci ha raccontato Ivan Fagné, leader della rivolta dei lavoratori stranieri nelle campagne di Nardò e oggi delegato sindacale per la CGIL. È stato il primo a urlare la rabbia dei lavoratori stranieri, costretti per pochi euro a subire le distorsioni del mercato.
Si parla del caporalato da almeno più di un secolo in quella zona e purtroppo la risposta dello Stato non si è mai fatto sentire concretamente, cioè non c'è stata mai una riflessione appropriata per sradicare questo fenomeno dal territorio. Non basta, diciamo, fare assistenzialismo, quasi tutte le azioni svolte dallo Stato lì sono di tipo assistenzialismo che non incidono veramente alla radice del problema, che è semplice, che è il rispetto delle regole, quindi i principali responsabili, cioè i datori di lavoro e le aziende, non vogliono rispettare le regole e purtroppo lo Stato, diciamo, lascia fare. Ecco perché siamo sempre in questa situazione.
Tu dici il problema è dei datori di lavoro, sono queste complicità di diverso livello, Ivan, che vanno sottolineate.
I veri responsabili sono i datori di lavoro, perché sono dei datori di lavoro che trovano i caporali, che vanno a cercare i caporali per procurarsi di quella manodopera. Sono loro che danno gli strumenti ai caporali per ricattare il lavoratore. Se tu arresti un caporale ne viene un altro, perché il datore di lavoro lo sostituirà da un altro. Quindi la vera radice del problema è il datore di lavoro.
Qual è la situazione attuale di quei territori che tu conosci bene?
Siamo in una situazione di stallo, perché tutte le forze non si vogliono muovere nel verso giusto. Ognuno rivendica la sterilità del problema all'altro. Il datore di lavoro che accusano la crisi, l'istituzione che non si vogliono muovere, e tutto ricade sui lavoratori. La situazione è veramente peggiorata, è come se tutto quello che facevamo non aveva un eco. Ogni anno i caporali si rafforzano e con la crisi che c'è i lavoratori sono disesperati, non hanno più, diciamo, una speranza che la situazione si risolvesse, perché non vedono delle risposte, e questo stato di animo favorisce il ricatto, fa sì che i lavoratori non hanno più la voglia di continuare a resistere, a combattere, e questo gioca sul nostro lavoro, perché non basta più, diciamo, attivare le coscienze, è vero, è importante, però adesso bisogna veramente dare risposte concrete.
Fegnè ha lanciato, anche attraverso i microfoni della nostra radio, una proposta che potrebbe avere un effetto dirompente nel settore agroalimentare, ma non solo pugliese. Il boicottaggio di pomodori, uva, anguria e tutti quei prodotti raccolti tramite l'introduzione della schiavitù nelle campagne di soggia di Nardò. Dietro a queste parole c'è la ribellione, come quella dei lavoratori licenziati dalle aziende confiscate alla mafia e poi andate distrutte, con il rischio di fare passare un messaggio duro che la mafia paga e lo Stato no. A questo le organizzazioni sindacali hanno detto no e chiesto l'intervento di uno Stato forte a sostegno di un'economia legale, come l'economia di cui parla Ivan Lobello, ex presidente dei Confindustriali siciliani, che ha avuto il coraggio di espellere tutte le aziende che pagano il pizzo. Perché un'economia legale passa anche per una classe imprenditrice sana e con la schiena dritta.
È un tema sul quale rifletto personalmente e anche insieme ai miei colleghi da tempo. Non c'è dubbio che oggi bisogna aggiornare un po' le categorie con cui si esaminano le reti criminali. Le vecchie categorie sono un po' obsolete, oggi il crimine si è globalizzato, è mutato, perché le realtà criminali mutano col mutamento della società e dell'economia. Questo è un fatto, diciamo così, assodato nella storia. E oggi c'è una mafia criminale internazionale che ovviamente ha bisogno di nuovi colleghi bianchi per poter far bene il loro sporco lavoro e per riciclare somme imponenti che derivano dai tanti business criminali. La riflessione fatta da Saviano anche a livello internazionale, che condivido, tocca alcuni punti chiave, e in ogni caso è una riflessione estremamente documentata, fatta di questioni concrete, episodi, e quindi credo che debba lanciare un allarme importante, per un motivo molto semplice. Se vogliamo riflettere un po' sul capitalismo, ci sono due versioni del capitalismo. C'è la versione di chi crede nelle regole, nel mercato.